moves down into the left corner. Starting to find some cracks. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Ciao a tutti da Checco, è il 39esimo episodio di Lakers Speaker Corner. Insomma, possiamo dirlo davvero, siamo in finale di conference. È bellissimo, una frase bellissima da dire, da sentire, e ce l'andremo a godere tutta. Insomma, poi quest'oggi parleremo, abbiamo tanta carne al fuoco, abbiamo da parlare di passato, abbiamo da parlare di futuro. Tutto questo con Luca.
Ciao a tutti.
Andrea.
Ciao a tutti.
E ovviamente l'immancabile Giuseppe.
Ciao a tutti.
Insomma, siamo in finale di conference. Io in apertura di puntata vorrei veramente fare un plauso a Vogel e a tutto il suo coaching staff per come ha gestito questo secondo turno di playoff. Era veramente da troppo tempo che non vedevamo un coaching staff di questo livello. Poi magari ne andremo a parlare in modo più approfondito, però Giuseppe, dai, dici due parole e fai due complimenti a Vogel perché se li merita in apertura.
Complimenti a Vogel vanno fatti perché intanto ha avuto coraggio. E questa è una cosa che non è mai banale, soprattutto ai playoff, soprattutto per una squadra che era arrivata ad un certo punto, cioè ad essere prima nella Western Conference, giocando in un determinato modo, con il quintetto big, e poi siamo arrivati di fatto a metà di gara 2 e poi ancora di più in gara 3, e lui ha cambiato totalmente la squadra, perché la chiave di questa serie secondo me avviene nel secondo tempo di gara 3, quando Vogel decide in maniera un po' sorprendente di escludere McGee dal quintetto e di inserire Morris, e da lì in poi i Lakers hanno giocato un altro tipo di difesa, molto più veloci sulle rotazioni. Ogni qualvolta che raddoppiavamo Harden riuscivamo a recuperare con grande velocità, con grande tempismo, abbiamo inceppato così l'attacco dei Rockets, che obiettivamente è stato anche troppo semplice da inceppare, di questo però ne parleremo dopo, e da lì in poi i Lakers non si sono più voltati indietro perché hanno vinto a gara 3, e poi gara 4 e gara 5 sono stati praticamente un massacro. C'è il quintetto con il quale abbiamo iniziato il secondo tempo di gara 3 e poi gara 4 e gara 5, che ha dei numeri spaventosi. Quintetto formato da LeBron, Danny Green, KCP, Morris e Davis ha un offensive rating di 128, un defensive rating di 73 e quindi un net rating di 55 in 30 minuti di gioco nella serie contro i Rockets. Sono dati notevoli che dimostrano come i Lakers potessero giocare di fatto small, e lo avevano dimostrato anche se un po' corrente alternata durante la regular season, ma poi ai playoff, e nello specifico contro i Rockets, hanno dimostrato che hanno margine, che hanno possono giocare anche un altro spartito, possono suonare anche un altro spartito, che hanno un certo tipo di versatilità, e questo te lo dà il fatto che comunque hai dei giocatori come Morris, come LeBron e come Davis, che sono tutto tranne che small. Luca lo ha ripetuto a più riprese, lo stesso Green, KCP, non sono piccoli, e questo ci ha dato l'opportunità di poter esplorare quelli che sono i punti deboli dei Rockets, in particolare con un LeBron che in gara 3 e in gara 4 ha protetto il ferro in maniera spaventosa, perché quando saltavano Davis, diciamo, c'era il rischio effettivamente che non ci potesse essere un rim protector, ma a quel punto è intervenuto spesso e volentieri LeBron, che ha oscurato Westbrook e tutte le altre guardie dei Rockets, e da lì in poi la serie per Houston è praticamente finita.
Io aggiungo una cosa proprio al
Luca, scusa solo un attimo, sì? In apertura io direi che io e te, da hater quali siamo dei Rockets, stiamo godicchiando parecchio.
Sì, io proprio tanto, onestamente proprio tanto.
Non mi sono voluto sbilanciare, ma tantissimo, allora, no, diciamola tutta, bellissimo.
Non mi sono mai stati troppo simpatici da Anthony Harden, poi ne riconosco il valore, però è chiaro che fa piacere battere un avversario che non ti è simpatico. No, io mi ricollego al discorso della small ball e qua parlando di D'Antoni, lui ha detto il basket small funziona, i Lakers ci hanno appena vinto, e io dico, ma se la pensi così, bene, perché vuol dire che pensi che i Lakers hanno giocato small, ma non è vero, perché Davis è a tutti gli effetti un lungo che avrebbe giocato da lungo in qualunque epoca NBA. E su LeBron io aggiungo una cosa: LeBron chiaramente non può essere un lungo in regular season per 82 partite, ma se ci ricordiamo anche la prima edizione dei Miami Heat che ha vinto il titolo, quante volte andavano con lunghi per chiudere le partite Bosch e LeBron James? Quindi Bosch ancora forte, grandissimo giocatore, ma meno rim protector di Davis, e LeBron faceva faceva veramente la differenza chiudendo qualunque linea di penetrazione al ferro. È chiaro che atleticamente ha perso qualcosa da 8 anni fa, ma è sempre LeBron. E poi aggiungo un'altra cosa nei complimenti a Vogel. Per conto mio era prevedibile che si potesse arrivare a una strutturazione di questo tipo ai playoff, e secondo me può sembrare una banalità, ma il vedere McGee e Howard così coinvolti dalla panchina a sostenere i compagni vuol dire che lui questo cambio l'ha anche fatto al momento giusto e non li ha persi, ed è importante perché prossima serie, dove ci sarà da giocare contro Zubac o Jokic, McGee o Howard, almeno uno dei due dovranno tornare utili.
Vorrei giusto aggiungere una, mi seguo anch'io ai complimenti per Vogel, assolutamente. Vedere i Lakers, soprattutto difensivamente, che è stata la nostra forza, però sempre con un lungo, doppio lungo, giocare quel livello difensivo è stato secondo me proprio bello vederlo. Cioè, le partite sono state proprio una partita a scacchi difensivamente, c'erano stati dei momenti di rotazioni in cui i Lakers sono davvero, anni che seguo l'NBA l'ho visto veramente rare volte a livelli di altissimo livello. Ovviamente ha facilitato una tattica di scegliere che Westbrook non era un tiratore e non è un tiratore ormai nel 2020, e l'abbiamo trattato di conseguenza, e vedere quel livello difensivo pazzesco, veramente pazzesco, e una serie veramente ben allenata da Vogel, con scelte anche forti per quello tutto che abbiamo visto durante la stagione normale fino a marzo, e poi dalla ripresa in poi nelle partite della bolla di luglio, che ormai sembrano lontanissime per come le stavamo giocando. Veramente bravo, bravi a tutti, e bravo a Vogel.
La cosa che è piaciuta tantissimo di questa serie è stato vedere, lui ha fatto gara 1 in cui ha messo in campo i soliti Lakers, e tutti avevamo storto il naso dopo gara 1, giustamente, no? Perché avevamo visto proprio i soliti Lakers, le solite cose difensive. Poi
si era deciso di cambiare su tutti i blocchi, che era stata un po' una novità che è sembrata un po'...
Però io parlo di strutturazione, proprio di difesa. E dopo, da ogni partita, ha cambiato qualcosa. Lui ha visto gara 1, l'ha usata come fosse un test match, e poi ogni partita è stata una partita a scacchi, perché poi ogni partita gli piantava qualcosa di diverso, e loro si ritrovavano ogni volta a doverci inseguire e mai a starci davanti.
Vorrei aggiungere giusto una cosa che ha citato prima Luca, cioè il fatto di avere LeBron James, che gioca 5 ruoli come nessuno mai ha fatto nella pallacanestro moderna. Ovviamente all'età, ai 30 passati, non può farlo, come detto, al massimo livello per tante partite, per tanti minuti, però è un jolly che te lo puoi giocare, e sta serie l'ha girata lui, come ha detto Luca, con la possibilità dei tempi di rotazione che ha dal lato debole, unici anche a questa età, e poi soprattutto perché è comunque una cosa, come ha detto Luca, per citare i Miami Heat quando LeBron ha vinto, ma anche prima, cioè mi pare le Olimpiadi di Londra, quando si doveva vincere contro la Spagna, il quintetto di USA era LeBron 4-5 con Love, quindi diciamo una cosa che LeBron è abituato, era abituato ed è stato abituato per tutta la carriera a fare.
Sì, sono d'accordo con voi sul fatto che LeBron chiaramente è stato la vera variabile di questa serie, perché il fatto che lui abbia accettato di giocare quel tipo di difesa, cioè di ruotare in maniera così veloce, di proteggere il ferro come faceva appunto ai tempi di Miami, è stata chiaramente la chiave. E poi nei momenti più importanti ci ha trascinato anche nell'altra metà campo, perché il primo tempo di gara 3 è stato qualcosa di spaziale, ne ha messi 29, una cosa del genere. E poi anche in gara 5, dove magari ci poteva essere un minimo di rilassamento, diciamo, ha cominciato il match alla grandissima, attaccando con ferocia il ferro, trascinandoci anche in difesa. Siamo andati subito avanti di 10 punti in doppia cifra e non ci siamo più voltati indietro. Quindi sicuramente lui è stata la chiave. Poi volevo aggiungere due cose perché questa serie si è giocata in difesa e Vogel ha dimostrato di essere ancora una volta un grandissimo coach difensivo. Non ha fatto degli aggiustamenti geniali, niente di eclatante, però è riuscito a fare quelle cose, tra virgolette, semplici, necessarie per fermare l'ingranaggio dei Rockets. Perché abbiamo visto tanti tipi di difese. Abbiamo visto una zona 3-2, ne parlava Anello già nello scorso podcast. Abbiamo visto anche un po' di box and one. Magari quando ci sarà Anello ci spiegherà meglio questi concetti difensivi. E poi abbiamo visto anche un po' di uomo con dei raddoppi portati in maniera puntuale, secondo me. Cioè, non erano dei raddoppi portati, ad esempio, all'inizio del cronometro, ma in genere venivano portati quando mancavano magari 10 secondi, 7-8 secondi, in modo tale che comunque i Rockets, che già sono una squadra pigra nel giocare off the ball, non avessero neanche il tempo di poter, diciamo, ridare la palla ad Harden e concludere l'azione.
E Caruso questo l'ha fatto in maniera straordinaria.
Eccezionale. Se guardate, ad esempio, le clip di gara 4, il lavoro che ha fatto LeBron di rim protection l'ha fatto allo stesso modo Caruso, che è diversi centimetri e diversi chili di meno di LeBron, ed è stato veramente eccezionale. Cioè, davvero, io non ho più parole per definire quello che è stato Caruso alla prima esperienza playoff. Magari spesso ci può sembrare che siamo un po' Homer, che esaltiamo Caruso e anche gli altri role player dei Lakers. Ma il lavoro difensivo che ha fatto su Harden e in generale nelle rotazioni, e anche il lavoro offensivo di tagliare a ferro, di mettere quella tripla comunque pesante nel quarto periodo di gara 4, è qualcosa di importante che ci può fare ben sperare anche per il resto dei playoff.
E la chase down su Harden, un manifesto ideologico.
Eh sì.
È stata veramente.
Tanta roba.
Comunque, nel giro di un anno siamo passati da Kuzma che spinge LeBron verso il tiratore avversario a quello che abbiamo visto in questi playoff. E
E
questo è tutto dire, insomma.
tra l'altro, parlando anche di Kuzma, chi ha fatto anche delle giocate al ferro in rim protection l'ha fatta anche Kuzma in un paio d'occasioni.
E questo
Questo
sottolinea il lavoro di Vogel,
brava,
perché
esatto.
ricordiamoci cos'era Kuzma in difesa. Cioè.
Dello staff, io non so se sia Vogel in prima persona, Andy, Hollins o chi sia, però hanno veramente migliorato molti giocatori. Questa è una
Sì.
cosa fondamentale anche per il futuro.
Ma questo vuol dire che la squadra tutta ha sposato l'identità difensiva e i principi difensivi del coaching staff. Perché, come accennavate voi, KCP l'anno scorso non era questo, Caruso l'anno scorso non era questo, Kuzma l'anno scorso non era questo,
Ragazzi,
e anche LeBron non era questo.
scusatemi, ma io vi devo fare un nome e un cognome.
Ma che, ecco, per un
Ecco.
attimo pensavo stessi per dire che non stavamo registrando,
No,
stavo.
no. Stiamo registrando, vi devo fare un nome e un cognome. Rajon Rondo, via.
Rondo.
Prima o poi dovevamo
Rajon
arrivarci, è
Rondo.
arrivato. Ecco, esatto.
Ma hai
Giuseppe.
sbagliato, forse volevi dire playoff Rondo.
playoff rondo, playoff va rondo. Bene, playoff rondo, dai, su,
ma
primo,
è chiaro, dobbiamo arrivare a questo momento. Dobbiamo parlarne, cioè, già ne abbiamo parlato bene in gara 2, dove non era stato eccezionale, ma era stato comunque discretamente determinante. In gara 3 obiettivamente è stato il fattore della vittoria dei Lakers insieme a LeBron, chiaramente. Effettivamente ha alzato il suo livello. Innanzitutto non è stato dannoso in difesa, anzi la sua intelligenza cestistica nel portare i raddoppi, nell'infastidire Harden, nel chiamare pure le rotazioni, hanno fatto la differenza. Poi chiaramente non sarà mai un plus difensivo adesso, però già il fatto di essere neutro o comunque di fare bene le cose che gli si chiedevano, e le ha fatte molto bene, questo è stato veramente un grande plus per i Lakers, anche perché nell'altra metà campo ha tirato bene da tre, è riuscito ad imbeccare tutti gli altri in transizione, a fare girare in maniera, diciamo, discreta in l'attacco. In particolare è stato bravo spesso e volentieri a servire LeBron in posizione profonda vicino al ferro, è stato bravo a dare la palla a Davis mettendo un paio di alley-oop che sicuramente danno la possibilità a AD di esprimersi al meglio. Quindi sì, sicuramente Rondo è stato un fattore positivo in questa serie, sembra strano da dirsi, ma è stato così.
Io aggiungo due cose su Rondo. Per me è stato fondamentale nella giocata che ha chiuso gara 3, penso soprattutto a livello emotivo, che è stata la palla rubata da Harden, se non erro, sul più 7, in cui poi lui è partito a fare layup da solo in contropiede per due punti più facili della storia, in cui lui ha letto il passaggio dietro la schiena che fa Harden quando si libera la palla, quando viene raddoppiato, una cosa che fa tantissimo, che gli ho visto fare per tutta la serie contro KC, e Rondo ha proprio capito che avrebbe fatto quello e gliel'ha proprio tolta dalla mano ed è partito diretto. E lì vedi uno che ha studiato e conosceva cosa faceva l'avversario e si era tenuto quel colpo in canna per il momento importante, e bravo lui, onestamente io non ci credevo, quindi bisogna dire che ha avuto ragione. Poi auguriamoci che continui, gli avversari futuri saranno più tosti, probabilmente più impegnativi per lui, ma bene così. E poi voglio aggiungere un altro aspetto anche qui. Questa invece è una domanda che mi piacerebbe fare a Vogel, perché guardando i vari plus minus, i vari quintetti, si è visto che è stato decisivo nelle prime partite il quintetto che iniziava il secondo e il quarto periodo con Rondo, LeBron, Caruso, Kuzma e Morris, che è un quintetto alquanto improbabile, ed è un quintetto che io mai mi sarei aspettato potesse funzionare, un quintetto con Rondo, Caruso e LeBron insieme, perché parliamo di Rondo che è un accentratore totale, LeBron pure, Caruso è un non tiratore ma nominalmente anche, se vogliamo, tra virgolette un playmaker, quindi c'è stato un assetto col triplo playmaker, ma triplo playmaker di non tiratori, e ha funzionato benissimo, perché in 50 minuti giocati insieme ai playoff hanno fatto un totale di più 20.
E contro i Rockets, nella serie contro i Rockets sono più 38 addirittura, quindi è proprio...
Esatto, quindi... E al che mi è sorto il dubbio e ho pensato tra me e me, beh, è una strutturazione che ha funzionato perché, tra virgolette, è arrivato playoff Rondo come si dice. Sono andato a vedere i numeri per questo trio in regular season aspettandomi qualcosa di disastroso o di visto poco, e in effetti in regular season questi tre insieme hanno giocato solo 122 minuti, che sono pochissimi considerando tutta la stagione, però già erano andati bene, perché anche in regular season erano a più 18 parametrati sui 100 possessi, e quindi evidentemente questi tre insieme ottengono dei buoni numeri, e la cosa a me stupisce, perché se guardate Rondo e Caruso insieme come coppia non sono una buona coppia, Rondo e James insieme come coppia non sono una buona coppia, ma nel momento in cui sono in tre funzionano. bravo Vogel aveva letto evidentemente questa combinazione e bravi loro a capire che questa è una strutturazione che funzionava.
Guarda, sicuramente tutti e tre hanno una cosa in comune che è l'intelligenza cestistica. Questo penso si possa dire, sanno giocare a basket, sanno come muoversi. Rondo chiaramente si muove quando dice lui, cioè ai playoff probabilmente e poco altro, però da questo punto di vista sono tre giocatori che capiscono bene il basket e quindi si trovano bene. E poi probabilmente si completano un po' a vicenda nei difetti, diciamo, soprattutto Rondo e Caruso, perché LeBron ha ben pochi difetti. Perché Caruso sicuramente non ha un grande ball handling, non è capace di creare un tiro né per sé né per gli altri, mentre Rondo sicuramente il playmaking, la capacità di creare soprattutto per gli altri sono una delle sue caratteristiche. E poi invece in difesa Caruso spesso e volentieri può coprire i grossi buchi di Rondo, è un giocatore fisico e quindi compensa anche la mancanza di fisicità di Rondo, e quindi da questo punto di vista si completano. E poi il fatto di avere insieme a loro un giocatore come LeBron che può sgravare anche i compiti di creazione, cioè, probabilmente
a dire che forse in quei momenti LeBron può proprio concentrarsi a essere puro scorer, perché Rondo è un creativo e Caruso come creatore secondario è adeguato, perché magari non è il giocatore che ti inizia l'attacco e te lo crea da solo, ma
anche come bloccante è molto utile come bloccante, come tagliante, quindi
si è capito che non gli si può dare la palla in mano e chiedergli di far girare la squadra. Questo credo che sia un po' troppo per lui.
Chris Paul, quello è. Però come diceva giustamente Giuseppe, è un giocatore che con l'abilità come bloccante nel creare spazi, se gli torna la palla in mano, in grado di metterla a terra o riaprirla meglio rispetto ad altri elementi del roster, e probabilmente con questa strutturazione e contro un avversario small, allora veramente LeBron può andare al ferro, e abbiamo visto in due o tre azioni, in gara 3 e in gara 4, come abbia ricevuto in posizione profonda, tra virgolette, alla Davis, e nessuno lo poteva tenere tra i Rockets.
Sì, ma infatti ormai non, per LeBron non basta, cioè non c'è bisogno che ci siano attorno a lui dei tiratori eccelsi, l'importante è che il campo sia un minimo largo e spaziato in modo tale da consentirgli di arrivare al ferro con grande facilità, e l'abbiamo visto chiaramente in questa serie. Quando non c'è un rim protector, quando non c'è chiaramente pure un giocatore in grado di tenerlo sul primo passo, lui arriva nel pitturato quando e come vuole. Comunque poi, tornando alla nostra second unit, che poi non è stata più second unit da gara 3 in poi, secondo me due parole le merita, anzi più di due parole le merita Markieff Morris, che è stato l'altro fattore X di questa serie. Io sinceramente non mi aspettavo che potesse avere questo rendimento, soprattutto difensivamente.
Cioè, all'improvviso l'ha buttato in campo ed è girata la squadra.
Cioè, muoveva i piedi con velocità, ruotava da una parte all'altra del campo, proteggeva il ferro. Cioè, da un giocatore pigro, proprio per usare un eufemismo, come Morris, non mi sarei mai aspettato un rendimento del genere in difesa. E poi a questo ha aggiunto il fatto, come dice Nello, che è stato il nostro Arisa nella serie contro i Magic del 2009, ha visto la Madonna e infatti ha tirato con il 50% da 3, e chiaramente una cosa del genere ti fa tutta la differenza del mondo.
Ha girato una partita dove in un periodo ha sparato 4 su 4 da 3 a ripetizione, una dietro l'altra, se non ricordo male la gara 3, giusto Giuseppe?
A me pare di ricordare la 2.
Dove appunto ha sparato quel 4 su 4 nel giro di 2-3 minuti e gli ha piegato le gambe completamente i Rockets, quella roba lì.
Vai Andrea, vai.
Vai.
No, dicevo che è il 4, tra virgolette, se vogliamo chiamarlo perfetto, si completa, perché è grosso, cioè è veramente grosso. E questo ti permette di non subire troppo fisicamente, se al suo essere grosso aggiunge il fatto che riesce ad avere dei piedi veloci, cosa che io onestamente non avrei mai pensato. Poi lo vedremo alla prova del 9, cioè il prossimo turno, è chiaro che a questo punto cambia tantissimo la tua, il tuo ceiling, come si dice, cresce tantissimo, e allora i Lakers possono avere davvero un'altra dimensione.
No, appunto, volevo giusto dire questa cosa. Questa serie è stata importante perché abbiamo capito che noi, come detto, abbiamo avuto questa strutturazione tutto l'anno, però al momento decisivo contro una squadra come i Rockets, che è unica nelle 30 squadre NBA, ti devi adeguare i Rockets. Secondo me sarebbe stato molto peggio essere testardi e insistere con la nostra strutturazione, il doppio lungo, dare minuti a Howard e McGee. Sarebbe stato complicata il fatto di decidere, ok, vado piccolo, che poi alla fine hai Davis, quindi piccolo quanto hai LeBron, e alla fine hai trovato risposte da Morris, hai trovato risposte comunque da Caruso, da KCP, da tutta la squadra letteralmente, hai trovato una dimensione che ora ti dici, ok, posso giocare anche quel tipo di NBA, che è l'NBA, quel tipo di basket, scusate, che è nell'NBA funziona ormai da tanti anni, e che ormai è il minimo per, è il minimo, è la richiesta minima per essere ad alti livelli.
Insomma, facciamo un regalo a Filippo, che dite? Se lo merita? Diciamo due parole su tale Norton Tucker, che così, dal nulla ce lo siamo trovati in campo, così, e c'è anche stato discretamente in campo.
Per me un altro applauso a Vogel, perché aveva capito che JR non funzionava e ha dato fiducia al ragazzo, evidentemente ha valutato negli allenamenti che aveva iniziato ad apprendere quelle che erano le richieste, a capire quale doveva essere il suo ruolo, e è stato bravo, perché comunque, ecco, un altro motivo per cui secondo me questa serie va valutata in maniera molto positiva è il minutaggio, perché in tutto questo comunque LeBron non è andato oltre i 34 minuti di media, è importante.
È enorme questa cosa, gigantesca anzi direi. Io veramente mi sarei aspettato dei minutaggi ben diversi sia per LeBron che per Davis, invece entrambi alla fine di media hanno giocato 34-35 minuti, che non è un minutaggio da star ai playoff, soprattutto per dei Lakers che hanno una strutturazione che è incentrata totalmente sulle due star e magari i role player sono inferiori. Quindi per noi questo aspetto è essenziale. Poi sì, due parole su Talen Horton Tucker. Io quando l'ho visto in campo, cioè, ho detto cazzo.
Non ho capito quello che sta succedendo.
Perché non me lo sarei mai aspettato.
Non ho capito se si era fatto male qualcuno. Boh, non capivo cosa stesse succedendo subito nell'immediato, sinceramente. Perché proprio...
Ma è stato bravo perché l'incoscienza di questo giocatore è stata positiva, non ha avuto paura di prendersi determinati tiri, anzi spesso ha addirittura esagerato forzando qualcosina, ma è normalissimo. E poi in difesa ha fatto vedere di avere degli istinti notevoli, ha piazzato un paio di rubate, delle discrete rotazioni, chiaramente l'abbiamo visto pochissimo, sono pochi minuti per giudicare un giocatore, però se Vogel lo ha schierato in una partita del genere in un momento comunque difficile perché la serie era ancora in perfetto equilibrio, vuol dire che si fida, vuol dire che in allenamento hanno visto degli aspetti positivi, la speranza di Filippo e non solo che possa esplodere definitivamente. Vedremo se l'anno prossimo la dirigenza deciderà di tenerlo, di svilupparlo, oppure se prenderanno altre strade.
Aggiungo giusto una cosa a Flash, per me è stata proprio una mossa che mi ha fatto molto piacere, perché mi ha dato quella certezza che dico, ok, siamo davvero, cioè Vogel e tutti sono veramente tranquilli, cioè è una mossa che tipo, ok, è facile farla per Steve Kerr che ha Curry, Thompson, Durant, Green, che butta lì un quinto a caso, però è, che ne so, che poteva essere McCo degli anni scorsi, e funziona. È stata una mossa di quel tipo che dici, boh, butto sto giovane vediamo che effetto fa, ha fatto un grande effetto e boh, mi ha dato proprio tranquillità sulla serie, proprio per il tipo di mossa.
Ragazzi, in tutto questo non vi ho sentito nominare particolarmente Anthony Davis. Insomma, un giudizio, secondo me, sulla serie di Davis va dato. Cosa ne pensate?
Beh, Davis ha giocato una grande serie, una grandissima serie. Se escludiamo gara 5, dove era un po', non lo so, è stato un po' giù di tono, per il resto ha viaggiato, se non sbaglio, a 27 più 11 più 4 assist. È stato presente a rimbalzo offensivo, onnipresente in difesa, è stato veramente un mostro, soprattutto nelle linee di passaggio, perché i Rockets in questo sono stati bravi a portarlo un po' fuori dal pitturato e quindi a non fargli proteggere il ferro, ma lui ha ovviato grazie alla sua capacità, per l'appunto, di intercettare i palloni, di comprendere in anticipo quale sarebbe stato poi il passaggio. E quindi secondo me non l'abbiamo sfruttato benissimo in attacco, perché Vogel ancora c'ha questo grande difetto, gli fa ricevere la palla in posizione non profonda, un po' troppo lontano da canestro, ma nonostante questo è riuscito comunque a segnare i suoi punti, continua a tirare bene dal mid range, è aggressivo, va in lunetta, quindi secondo me Davis super promosso, e non era scontato contro un avversario come PJ Tucker, ma...
che ha sempre sofferto particolarmente.
Sì, sì. Quindi bravo Davis, esame per adesso ampiamente superato.
Ha mostrato di essere un fuoriclasse, di essere uno che sa vincere le serie di playoff. E aggiungo un dato su Davis che a me ha sorpreso di più, perché che fosse un mostro in difesa lo sapevamo, che avesse la possibilità di segnare tantissimo lo sapevamo. Però faccio notare una cosa in questi playoff. Nelle due sconfitte Davis ha dato un assist a partita. Nelle 8 vittorie ha dato 4.9 assist a partita. E per me, rispetto alla regular season, ha fatto un saltino in avanti nelle letture e nel trovare i compagni. Ed è un aspetto molto importante per l'attacco dei Lakers, che non ha grandissimi passatori, escludendo LeBron e Rondo.
E più che altro io gli ho visto fare anche un passo dal punto di vista mentale, cioè era quello che ci dicevamo spesso, che ci aspettavamo da lui ma non arrivava mai, cioè l'aggredire la partita, il volerla mordere, il volerla portare a casa mangiandosela. Quello era un aspetto di Davis che non conoscevamo ancora, che tutti auspicavamo potesse esserci, e ci ha dimostrato che c'è.
Concordo in pieno.
Andrea, aggiungi qualcosa? Andiamo oltre.
Ah, semplicemente che è stato un mostro sia in questa serie ma in generale tutti i playoff. Avete già detto tutto voi, è veramente straordinario sotto tutti i punti di vista, ha fatto veramente una serie mostruosa e migliorato tantissimo.
Allora, facciamo così. Avevamo detto che avremmo parlato di passato, ovviamente la serie con Houston, e di futuro. Prima di parlare di futuro, prima ho fatto un regalo a Filippo e adesso lo faccio a Luca, che ha 2 minuti per passeggiare sopra a Houston. Dai, te li regalo. Vai Luca, sono tutti tuoi. Due minuti per te.
No, a me fa piacere perché, come dicevo, non è una squadra che mi è simpatica e... Diciamo che a me D'Antoni non era simpatico quando ero piccolo e ho iniziato a seguire la pallacanestro, giocava all'Olimpia, di anni ne sono passati parecchi, quindi diciamo che mi ha fatto particolarmente piacere la serie. No, comunque, io è una squadra che ritenevo sopravvalutata durante l'anno e non la consideravo una contender. Difatti, parlando, io dicevo, tanti dicevano i Lakers sono stati più sfortunati nella parte di tabellone rispetto ai Clippers perché hanno i Rockets e non i Nuggets, e per conto mio non era così, non li vedevo una contender perché secondo me sono una squadra che per la strutturazione che sono arrivati ad avere adesso erano estremamente monodimensionale e l'abbiamo visto, hanno vinto gara 1 e poi da lì si sono incartati e... monodimensionale l'allenatore, perché D'Antoni è un bravissimo allenatore, perché adesso al di là della simpatia non mettiamo in dubbio quella che è la carriera, ha fatto moltissimo, ha contribuito moltissimo al cambiamento del gioco, però è un allenatore che ha una sua idea e la porta avanti abbastanza fino alla fine, e aveva un roster con cui non poteva neanche tanto fare altro, e hanno una superstar monodimensionale, perché Harden è un
quel roster però l'ha voluto lui,
scusa?
Quel roster l'ha voluto lui,
Io lì non so se l'ha voluto lui, se l'ha fatto Morey, non lo so, non conosco così bene i Rockets, però dico, era una squadra monodimensionale con un giocatore monodimensionale che è uno scorer incredibile, ma il suo gioco è sempre partire in palleggio uno contro uno fuori dalla linea da tre punti, ha zero gioco off the ball, zero gioco dal mid range. Per carità, è vero che saranno situazioni meno redditizie per le statistiche avanzate, ma questo mi va bene in regular season, quando giochi con squadre di livello Thunder, quando sali di livello ai playoff c'è bisogno di qualcosa in più, e oggettivamente i Rockets del 2018 avevano una rizza in più, avevano Capela che gli dava un'altra dimensione, avevano un Chris Paul che è un altro giocatore nel chiudere le partite, quindi secondo me questi Rockets erano un livello sotto, e penso che forse vedremo cosa sarà il futuro. Fatico a capire cosa possono fare per tornare o diventare una contender. Chiudo qua il mio balletto della vittoria sui Rockets.
Te lo meriti. Io invece mi aspettavo molto di più dai Rockets, ma molto di più. Infatti pensavo che sarebbe stata una serie lunga e complessa per i Lakers, che invece hanno praticamente vinto in scioltezza dopo tre partite. E volevo dire due cose. Il fatto che i Lakers abbiano avuto vita facile è gran parte merito dei Rockets, perché non è possibile che dopo il raddoppio su Harden non facessero un mezzo movimento per creare una situazione favorevole ad Harden e sfruttare i 4 contro 3 che si venivano a creare. E questo è anche un grande demerito di Harden, che, come diceva Luca, non ha alcun gioco off the ball, e questo chiaramente lo penalizza, soprattutto nell'NBA moderna. E poi una cosa su D'Antoni, pure io che sinceramente dopo le dichiarazioni che ha fatto dopo gara 2, quando commentando il fatto che Lakers avessero giocato con la zona 3-2 nel secondo tempo, ha detto che Hero è stato un po' alla mossa della disperazione dei Lakers, che lui l'ha vista tante volte in carriera, e che quando succede una cosa del genere è un po' per l'appunto la mossa della disperazione. Infatti si è visto che è stata la sua disperazione alla fine.
Seguo anch'io un attimo qua, cioè, dico solo che sui Rockets è stato come mi seguo, che dicendo che è stato merito soprattutto dei limiti dei Rockets questo gran successo dei Lakers, perché la poca evoluzione tattica nelle scelte di D'Antoni e staff nel provare a rincorrere quello che stavano facendo i Lakers è durata giusto tre partite, perché poi è diventato veramente una serie impari. E aggiungo, D'Antonio specifico, ma poi i Rockets in generale, per la strutturazione che hanno fatto, alla fine i giocatori veri e propri erano 6, poi per quello che è successo con House erano 5. Pretendere di arrivare fino in fondo giocando con 5-6 giocatori di livello importante fai un po' fatica, e lì un po' metti anche in mezzo anche Morey. E poi sinceramente ribadisco, io ero stato uno dei grandi detrattori un anno fa della mossa Chris Paul Westbrook, e infatti hanno parlato chiaro, Westbrook era un non tiratore, e alla fine noi l'abbiamo trattato da non tiratore in un sistema di Houston dove c'è bisogno di solo tiratori attorno ad Harden, è finita come doveva finire. Westbrook giocatore che ha dei grossi limiti per la pallacanestro che si gioca a livello altissimo di NBA nel 2020, e il fatto che una cosa che non si è vista tanto, ogni volta che lui tagliava, perché nessuno lo marcava, nessuno sapeva dove era, faceva 2 punti, lui non lo faceva e D'Antoni non ha spinto per questa soluzione. Inspiegabile, sinceramente, tutta Houston come serie. Io mi aspettavo una serie a 7, perché mi aspettavo molto di più dai Rockets.
Insomma, come direbbe Filippo, ciao a tutti, in particolare questa sera Mike D'Antoni. E andiamo oltre, dicevamo appunto. Il futuro ci vede contro, non si sa ancora chi, potrebbero essere i Denver Nuggets, potrebbero essere i Los Angeles Clippers.
Come non si sa contro chi? Contro i Clippers?
Contro i Clippers, sicuro, beh, sono favoritissimi, a mani basse proprio. Che gufacci maledetti. Comunque, parliamo un po' di questi Denver Nuggets. Quella che potrebbe essere la sfida contro Denver. Io vi dico, la cosa che più mi fa paura contro i Nuggets è che, anche se si riesce a limitare Jokic nel fare punti, diciamo, e lui ha una visione di gioco assurda, e quindi non basta limitarlo solo nel punteggio, bisogna limitarlo anche in quello che va a creare se non riesce a far punto.
Per me è centrato al 100% la chiave, che è stato quello che sono stati bravi a fare i Jets, che avevano Gobert, che sui 5 è puro e il miglior difensore NBA, o Davis ce la fa se lo consideriamo un 5 puro, vedete voi. E hanno limitato Jokic passatore, difatti sui numeri negli assist erano un po' bassi, e poi era uscito Murray a fare il pazzo. Però quella, secondo me, è la chiave. Io sono, ecco, mentre non mi erano simpatici i Rockets, a me i Nuggets sono molto simpatici, e Jokic è un giocatore che adoro veder giocare, e penso che però i Nuggets abbiano un problema di marcatura di Anthony Davis, per cui faccio veramente fatica a pensare a come possono strutturarsi a tenere Davis e LeBron, perché il loro grosso problema è che Millsap, che tra l'altro è quello che ha girato gara 5 in un momento in cui ha bevuto dalla fontana della giovinezza, Millsap non è più quello dell'anno scorso, anche solo d'inizio anno, che era uno dei migliori difensori NBA. Era già calato parecchio a gennaio e non è a quel livello. Se Millsap tornasse a un livello veramente alto, alto in difesa, io avrei seriamente paura dei Nuggets. Così penso che gli manca un po' quel pezzettino lì, che è anche il motivo per cui io pensavo non potessero stare al passo dei Clippers. Per ora ce l'hanno fatta, a parte scherzi io non li vedo però favoriti in gara 7, penso passeranno i Clippers.
Ma se dovessimo affrontare i Nuggets, cosa alquanto difficile secondo me, oltre ad avere un problema di marcatura contro Davis, secondo me ce l'hanno anche contro LeBron, perché nonostante abbiano Grant, abbiano Craig, sono due buonissimi difensori, anzi Grant è un grande difensore, però secondo me contro LeBron patiscono un po' la stazza, la prepotenza, il fatto che sia proprio grosso LeBron contro Grant, e questo potrebbero pagarlo caro, perché se LeBron va in post contro di loro potrebbero essere dolori. Dall'altra parte invece per noi il pick and roll tra Murray e Jokic potrebbe essere un bel enigma, perché fin qui abbiamo dovuto affrontare delle star come Harden e Lillard, che però non avevano un compagno con il quale giocare il pick and roll che potesse essere davvero efficiente, davvero pericoloso, perché Nurkic era abbastanza impresentabile contro i Lakers, e Harden gioca comunque per lo più in isolamento, non ha un partner nel pick and roll. Mentre Murray e Jokic al momento è una delle migliori coppie da questo punto di vista, spesso lo giocano anche invertito, con Jokic che fa il portatore di palla, e l'aspetto positivo però è che i Lakers, a differenza ad esempio dei Clippers e dei Nuggets, hanno un lungo come Anthony Davis che può seguire tranquillamente sul perimetro Jokic ed evitare che si prenda delle triple aperte, che sta mettendo con grandi percentuali in queste ultime partite, e allo stesso tempo se Jokic dovesse fare la sua solita finta, la sua solita pump fake per andare a canestro, Davis ha la mobilità, ha l'agilità per tenerlo. Però comunque oltre a Davis a quel punto avremmo sicuramente bisogno di Howard e probabilmente anche di McGee, quindi è da valutare in che condizioni fisiche e psicologiche sono i nostri due lunghi.
Ma sì, in generale la chiave contro quei Nuggets, secondo me, cioè, abbiamo caso riuscissero a passare il turno, anche io li vedo leggermente sfavoriti per la gara 7. Abbiamo un piccolo vantaggio negli accoppiamenti, come avete detto, e da lì bisogna vedere poi come loro potrebbero inseguire nella serie, perché ci sposiamo bene e loro non hanno, come detto, giocatori che possono buttare su LeBron, cosa che invece i Clippers hanno e tanti. Invece lì dove magari fanno più fatica, non avendo un giocatore, i Clippers, per fermare, diciamo, Davis, perché l'ultimo Harrell è molto imbarazzante. E quindi, diciamo, contro i Nuggets non sarei tranquillo, però sarei decisamente meno preoccupato che in una serie con i Clippers, perché secondo me abbiamo diversi giocatori che e soluzioni che i Nuggets non sono abituati e non hanno quel livello.
Insomma, perdonateci se non ci dilunghiamo troppo sui Nuggets, ma l'ora, diciamo, che cerchiamo di tenere sempre sta per scadere. E in più, appunto, parlando dei Clippers, visto che Nello non è potuto essere qui con noi stasera, ci ha lasciato un paio di contributi che andremo a sentire e analizzare. Quindi, appunto, andiamo a sentire la prima parte dell'intervento di Nello per quella che sarà l'eventuale, appunto, finale di conference contro i Clippers.
In attesa di gara 7 tra Nuggets e Clippers, andiamo ad analizzare uno dei due team, in particolare i Clippers, per quello che i Lakers potrebbero dover fare in termini di aggiustamenti difensivi. La prima cosa da valutare è sicuramente quello che i Lakers decideranno di fare con Kawhi, che è sicuramente il pericolo pubblico numero uno. In stagione il peggiore difensore tra noi stessi contro Kawhi è stato KCP, che per ovvi motivi non è un difensore di ali, e guardando un po' di numeri in giro tra i vari siti che riportano statistiche si vede che Kawhi ha tirato 9 su 10 contro di lui. E oltre a LeBron, che probabilmente sarà il difensore primario per Kawhi, non so se è esattamente nei momenti finali, ma in generale mi aspetto che LeBron abbia il compito speciale di marcare il nativo di Compton o di Marino Valle, come preciserebbe Miller. Probabilmente sarà Kuzma il giocatore che giocherà altri minuti contro di lui, anche perché i miglioramenti che si sono visti in questi playoff da questi termini fanno ben sperare almeno il fatto che possa contenere Kawhi Leonard, perché ovviamente annullarlo è una cosa che un minimo anche difficile da pensare, data l'efficacia che ha mostrato nelle ultime partite, nonostante i Clippers in generale non stiano facendo bene in attacco. Per quanto riguarda Paul George, mi aspetto che i difensori primari ovviamente sono Green e KCP. Anche qui KCP è molto bravo, anche Green, però diciamo che ha perso un attimo un passo su questa cosa, sono i due più bravi ad inseguire sui blocchi, e considerato che una delle cose che George sta facendo molto è quella di correre su una serie di blocchi orizzontali per cercare di ricevere in passo il prolungamento al tiro libero, sia per il tiro che poi per i curl su cui magari riesce ad attaccare il ferro, mi aspetto che Green e KCP sono i principali uomini che Vogel manderà sulle piste di Paul George.
Ma finalmente possiamo parlare della serie che stavamo aspettando dallo scorso luglio. Vedremo se ci sarà davvero, ma io fatico a credere che i Clippers possano perdere gara 7 contro i Nuggets. Ovviamente registratemi e poi sputtanatemi. Dicevo, per quanto riguarda
lo faremo di sicuro, lo sai, che non faremo scapparci l'occasione. Perfetto,
non ho dubbi. Per quanto riguarda le marcature su Kawhi e Paul George, sono degli aspetti molto interessanti. Io credo che vedremo più di quanto pensiamo su Kawhi, LeBron e Davis, cioè ancora di più di quello che pensiamo, cioè non solo nel quarto periodo ma spesso e volentieri anche nel resto della partita, perché è una cosa che probabilmente chiederà LeBron stesso. E poi una cosa che vedremo, secondo me, che potrebbe tornarci comodo, è pressare a tutto campo i portatori di palla dei Clippers, che siano Kawhi, che sia Beverly, perché questo è un difetto che stanno mostrando i Clippers e che abbiamo un po' sottovalutato tutti quanti, cioè ne parlavamo anche ieri con Filippo in chat, l'assenza di un portatore di palla primario li mette un po' in difficoltà, perché Kawhi è un giocatore straordinario, eccezionale in isolamento, nel pick and roll, a creare canestri dal nulla, ma non è un grandissimo organizzatore di gioco, nonostante sia migliorato nei passaggi, nel cercare i compagni. Però in determinati momenti della partita, quando si deve ragionare, ancora fa un po' di fatica. Secondo me l'anno scorso con Toronto, con Lauri, con Mavrit, con Siakam, con Gasol, che avevano tanti creatori di gioco, tanti trattatori di palla, e Kawhi ha reso al meglio. Quindi secondo me può essere una buona strategia provare a pressare i Clippers a tutto campo, come abbiamo fatto sia con Lillard che con Harden, con Green, che ha fatto un buon lavoro da questo punto di vista. È una cosa che secondo me potremo ripetere. Poi un'ultimissima pillola: penso che rispetto alle altre serie cambieremo un po' di più sui blocchi, non tanto sul portatore di palla, ma off the ball, magari su George, sugli altri tiratori dei Lakers, dei Clippers.
Ma allora, secondo me hai centrato un punto molto importante riguardo il portatore di palla dei Clippers. L'unico difetto che io vedevo a questo roster, diciamo in prestagione, era a parte un po' di mancanza nell'area in protection, era proprio il fatto che non abbiano dei grandissimi passatori, perché Kawhi è un buonissimo passatore, ma non è un grande passatore, e gli altri sono nei rispettivi ruoli un minimo, o in media o sotto media NBA. E Rivers è un bravissimo allenatore, ma non è un genio dell'attacco, non è Nurse. E da qui non mi sorprende che sia un attacco molto produttivo, perché a livello di talento sono spaziali, hanno tiratori ovunque, giocatori veramente che fanno canestro in ogni modo, però che non sia che sia una squadra che a volte può battere in testa e fare un po' fatica, e speriamo che la nostra difesa sia in grado di reggere il confronto. Loro poi difensivamente sono potenzialmente mostruosi. A me quello che ha sorpreso è che forse le potenzialità difensive che hanno, che sono davvero enormi, non sono riusciti a metterle in atto durante la stagione.
Può essere, secondo voi, che si torni un attimo con qualche minuto in più alla strutturazione con il doppio lungo in questa serie?
Secondo me sì, cioè anzi sarà obbligato.
Quasi obbligato, perché con Zubac in quintetto e vai col doppio lungo. Questo
l'ideale sarebbe avere un Howard in condizioni accettabili. Io onestamente non so come sta lui, l'ho visto malissimo, veramente male quando ha giocato nella bolla. L'ideale per l'appunto sarebbe un po' accoppiare i minuti di Zubac con quelli di Howard, se no anche McGee, che comunque è sembrato essere un po' meglio. Ma io ripeto, secondo me dobbiamo giocare a qualche minuto con i nostri lunghi, perché ci mancano centimetri contro i Clippers. Se i Rockets erano grossi, i Clippers non sono grossi, ma sono lunghi, soprattutto nelle parti esterni, con Paul George, con Kawhi, con Morris, e noi invece siamo un po' piccoli nel reparto delle guardie, con KCP, Green, Caruso, Rondo, eccetera, eccetera. Quindi avere dei centimetri in più, secondo me, sarà importante.
Sì, rapidamente aggiungo che, oltre al fatto che, come giustamente, un aspetto che mancano è forse un organizzatore di gioco, e diciamo Kawhi ha sfruttato il meglio, come detto, a Toronto, ma anche San Antonio con Ginobili e Parker. Ma un altro tema secondo me importante per questa difficoltà dei Clippers è il fatto che non sono stati tanto insieme, dico i giocatori fondamentali. Il Kawhi, che in quanto alla stagione è stata normale, ha dovuto load management, un po' c'è, un po' non c'è. Paul George idem, che all'inizio ha saltato l'inizio di stagione, poi è arrivato, salta di qua per precauzione, e così via, quindi non c'è mai stata tanta continuità. Morris che arriva alla deadline, quindi diciamo poca continuità a livello di organico e poca possibilità da parte di Rivers di testare per tanti minuti in regular season quelli che devono fare lì adesso la differenza, che nella bolla ha funzionato sicuramente, però come ho visto nelle ultime due partite hanno dei blackout. Ma è stata un po' la loro costante intera stagione che li vedi proprio che manca forse un po' di conosciuto e di vissuto insieme in certi momenti della squadra.
Ok, insomma, Nello ci ha parlato nella sua prima parte di quello che dovrebbe essere, insomma, i vari accoppiamenti a uomo, diciamo, e andiamo a sentire invece cosa da dire sulla difesa di squadra.
In generale nella difesa di squadra mi aspetto che faremo ice, come abbiamo fatto contro Lillard, soprattutto per il roll che giocherà Kawhi. Guardando anche tutti questi trend che sono usciti ultimamente sul modo in cui i Clippers attaccano, è evidente come Kawhi voglia sempre e comunque andare a destra, e quindi l'idea deve essere di portarlo dall'altro lato. E una cosa interessante che ho visto è che ci sono dei numeri che dicono che ogni volta che attacca dall'altro lato comunque tende a fare palleggio retreat e riattaccare la destra, quindi dobbiamo essere pronti a reiterare il movimento difensivo contro Kawhi. E quando attaccherà a sinistra mi aspetto che faremo delle cose tipo drop coverage, e mi aspetto lo stesso anche contro gli altri ball handler del pick and roll, in particolare contro Williams, che comunque è capace a fare catch and range, ma in una situazione dinamica in cui attacca profondamente l'area, e il drop coverage, o comunque la parte esterna dell'area, soprattutto verso sinistra. Il drop coverage ci permetterebbe di avere comunque un giocatore che lo limita e che lo spinge verso il recupero, e quindi in questo tipo di situazione forse contro Williams si può andare. Dobbiamo dimenticarci probabilmente della zona 3-2, perché che è stata molto efficace contro i Rockets, perché i Clippers hanno dimostrato stagioni di essere probabilmente la squadra che attacca meglio quel tipo di situazioni e tutte le situazioni di trap, perché alla fine quando abbiamo blizzato Harden, Harden è stato comunque capace di far uscire la palla, ma Kawhi in questo tipo di situazioni è mortifero, nel senso che è bravissimo sia a darla via, sia a darla via e poi riprenderla in una situazione di dinamica dove poi alla fine diventa molto difficile da contenere. Vogel sicuramente ha dimostrato contro i Rockets di poter in qualche modo modellare i Lakers in modo tale da adattarsi a qualsiasi tipo di situazione offensiva. Un'altra cosa che vedremo, in considerazione anche del fatto che avremo bisogno di molto aiuto da parte dei nostri lunghi, è che probabilmente uno fra Howard e McGee vedrà il campo, non so se più di 10 minuti, ma comunque almeno uno vedrà il campo, e Davis dovrà fare il tipo di lavoro che per esempio contro Porto hanno fatto il secondo lungo, in modo tale da darci sempre comunque una sorta di copertura verso il ferro, perché poi in realtà anche nel discorso di tutti gli altri esterni dei Clippers c'è comunque da pensare di non fargli, di non dargli la possibilità di gasarsi con azioni al ferro, perché Kawhi in particolare fa molta energia dalle conclusioni che fa andando sopra il ferro, appunto. Quindi io mi aspetto questo tipo di scelta, mi aspetto una difesa più vicina a quella che si è vista contro Portland rispetto a quella che si è vista contro i Rockets, e mi aspetto dei vittoriosi aggiustamenti di Vogel, in particolare per gli aiuti che devono arrivare per forza di cose quando saremo per forza di cosa costretti a subire Kawhi Leonard. Vediamo se riusciamo anche questa volta a vincerla con il nostro terzo migliore uomo, che giustamente Vogel considera la nostra difesa.
Beh, la difesa contro i Clippers chiaramente anche in questo caso sarà un po' la chiave. Però devo dire che nonostante Kawhi sarà un rebus per noi, perché obiettivamente non abbiamo quel wing defender in grado di marcarlo in maniera efficiente, ma probabilmente non ce l'ha nessuno. Però secondo me i Clippers per alcuni aspetti non sono dissimili rispetto ai Rockets e ai Blazers, perché comunque sono una squadra che gioca tanti pick and roll, gioca tanti isolamenti, non muovono benissimo il pallone, cioè ovviamente sono, rispetto ai Rockets, sono in grado di ribaltare bene il campo, di trovare Morris e George in angolo, però non sono una squadra che fa girare tantissimo la palla, quindi da questo punto di vista giocare contro una squadra che è abbastanza lenta, per così dire, come noi, ci potrebbe sicuramente avvantaggiare. Non so che ne pensate voi di questo aspetto.
Hanno chiaramente, come dicevamo prima, mi fanno paura a livello offensivo perché hanno molto talento, però penso che li si possa limitare. Io dove faccio fatica e dove sono più curioso a capire cosa capiterà è nella metà campo offensiva dei Lakers, e sono curioso di capire chi loro metteranno a marcare Davis, perché probabilmente a inizio partita presumo dovrà partire Morris, però Morris non so quanto lo tenga.
Secondo me ci va Zubac dall'inizio.
Esatto, non so quanto Zubac riesca a tenere, per quanti minuti Davis, perché Davis è anche uno che ti carica di falli.
Esatto, secondo me la chiave sarà questa per noi. La chiave proprio di tutta la serie probabilmente sarà attaccare subito Zubac e caricarlo di falli, perché uno che protegge il ferro molto bene, è cresciuto tantissimo in questa bolla e quest'anno, però ancora tende a commettere tanti falli. Quindi se noi riusciamo a toglierlo velocemente dal match e far entrare Harrell, che fin qui obiettivamente è stato disastroso, non so per quale motivo, non so se non è in forma, non ci sta con la testa, ma è stato un fattore negativo per i Clippers, a quel punto per noi si aprirebbero praterie sotto il ferro. Perché io stavo riguardando oggi pomeriggio un po' di dati dei precedenti stagionali contro i Clippers, dove abbiamo giocato 4 partite, abbiamo perso le prime 2 e vinto le ultime 2, e ci sono alcuni dati che fanno la differenza. Uno sicuramente è il fatto che abbiamo tirato malissimo da 3. Abbiamo tirato con il 31%, quando in stagione abbiamo tirato col 35%, che non è una percentuale buona, diciamo nella media NBA, quindi tirare ancora peggio di così col 31%, questo ha fatto la differenza, e ha fatto anche la differenza il fatto che loro ci abbiano fatto tirare di più da 3, perché contro i Clippers abbiamo tentato 37 tiri da 3 a partita contro i nostri 31 di media stagionali. Quindi loro sono stati molto bravi a farci tirare, a farci un po' ingolosire, e ne abbiamo tirato male. Ma un altro aspetto che mi ha sorpreso,
sfruttare il nostro punto debole, perché sì, di fatto, a parte appunto le ultime 2-3 partite contro i Rockets, poi è il nostro tallone d'Achille.
È un altro aspetto che mi ha sorpreso in negativo, o forse anche in positivo, perché possiamo solo migliorare delle sfide stagionali contro i Clippers, che non abbiamo tirato male solamente da 3, ma anche al ferro. Cioè nel pitturato, nei pressi del ferro, diciamo, la nostra media stagionale è circa del 70%, contro i Clippers scende al 64%, e soprattutto LeBron contro i Clippers ha tirato male al ferro, perché lui ai playoff quest'anno vi dico che è stato spaventoso, sta tirando con il 76% al ferro. Sicuramente aiuta il fatto che i Blazers erano impresentabili in difesa, che i Rockets non avessero un vero e proprio rim protector, ma lui sta tirando con il 76% al ferro, e contro i Clippers quest'anno ha tirato con il 55%. Quindi c'è una differenza abissale. Quindi se noi riusciamo a togliere Zubac dal campo, che è il loro miglior rim protector, e quindi in questo modo scoprirli in quella zona con Davis e LeBron che possono attaccare il pitturato, a quel punto per noi la serie si fa più favorevole in attacco, dove loro invece, l'abbiamo detto tantissime volte in stagione, hanno tutte le armi per arginarci, perché sono bravi a generare palle perse, e noi invece siamo pessimi da questo punto di vista, perché perdiamo troppi palloni. Quindi se noi siamo pigri, con le loro braccia lunghe ci fanno malissimo, generano turnover e partono in contropiede. E poi sono bravi anche a difendere il post, sono tra i migliori difensori del post, e se noi ci ostiniamo, come abbiamo fatto tante volte in stagione, ad attaccare con Davis in post, anche con LeBron in post, anche se lui è sicuramente devastante, ma se esageriamo troppo rischiamo di farci male.
Anzi, posso aggiungere giusto una cosa rapidamente, è che mi aspetto di tutto eventualmente da questa serie con i Clippers, ma tranne che partite belle, ovvero partite di ritmo, con un certo ritmo sin dall'inizio, perché come detto noi, a parte ora con Houston, ma quello che succede con Houston succede solo con Houston per quel tipo di gioco che abbiamo già detto durante la puntata. Con i Clippers ritorniamo dovremmo ritornare a una nostra situazione più classica, e noi classicamente non siamo proprio una squadra che ruba l'occhio a quanta bellezza di gioco. E la stessa cosa i Clippers, hanno sì tanto tante qualità offensive, però belli da vedere non sono, quindi saranno partite sporche, difficili, e che veramente sarà difficile trovare trovare il momento giusto, perché sono partite che potrebbero andare un momento nell'altro in una direzione e non puoi far nulla, quindi non so, veramente sarà una serie molto particolare.
Secondo me sì, noi dovremmo essere bravi a prendere gli schiaffi, perché loro hanno quei 4-5 minuti in cui difendono benissimo, sembrano che vadano ovunque con le braccia, non ti fanno mai segnare. Noi dobbiamo essere bravi a subire, a prendere gli schiaffi, a restare lì in partita e poi a mettere quella marcia in più quando loro hanno i loro cali, che sono veramente evidenti e sono quasi agghiaccianti. Usando
ecco,
il termine, caro,
volevo proprio dire questo. Io ovviamente non sono negli spogliatoi dei Clippers, quindi non posso sapere cosa succede, però a mio avviso dobbiamo essere bravi a fargli male, fargli ancora più male quando gli stiamo facendo male, perché è evidente che lì ci sia qualcosa che non vada per il verso giusto. Cioè loro quando subiscono le prendono ancora di più, e questo solitamente è quello che succede quando non si ha una squadra unita, coesa, e che nelle difficoltà non riesce a venire fuori. Loro dalle difficoltà, dai momenti di difficoltà, spesso ne vengono fuori ancora peggio, quindi dobbiamo riuscire ad ammazzare la partita quando li vediamo traballanti.
Adesso ti do abbastanza ragione.
Vai, scusa.
Faccio due considerazioni, diciamo esco un po' dal tecnico e vado un po' a interpretazioni su quelle che può essere le emozioni della serie. Allora, innanzitutto dico una cosa brutta. A me questi Clippers ricordano per alcuni versi i Celtics del 2008, che avevano anche fatto molta fatica nelle prime serie a trovare la quadra ai playoff, erano stati portati a gara 7 dai Cavs di LeBron, che erano abbastanza inguardabili all'epoca, e speriamo che non riescano a compattarsi e a trovare tutti i pezzi del puzzle a posto proprio in questa serie qua. E in questo poi io penso che suona maluccio magari dirlo, ma per noi sarà ancora importante Rondo, proprio per l'emozione nella serie, che può essere uno che può entrare sotto pelle ai Clippers, e perché è quello che forse può metterci più al riparo dai momenti in cui loro vanno veramente a portarti via il pallone, perché comunque come ball handler puro è il migliore dei nostri, però poi c'è tutto il negativo di Rondo di cui abbiamo parlato per tutta la stagione, speriamo di riuscirlo a mascherare.
E la serie ce la giochiamo lì, ce la giochiamo nella nostra capacità di non perdere i palloni stupidi. Loro sono dei maestri in questo, con Beverly che ti pressa tutto campo e ti nervosisce, Kawhi che forse è il migliore della storia da questo punto di vista, che alcune volte sembra che ti rubi proprio l'anima invece del pallone, stessa cosa Paul George. Quindi noi dobbiamo essere bravi a limitare al minimo le palle perse, perché altrimenti poi diventa durissima la serie. Gran parte della serie passa da questo aspetto.
Ok, allora ragazzi, siamo lunghissimi, allora guarda, al volo, Luca, pronostico contro Nuggets o contro Clippers?
Allora, il pronostico lo faccio solo contro i Clippers e...
La gufata, ok.
Allora è molto, molto difficile, però ho deciso che faccio un pronostico di cuore e dico Lakers alla settima, e faccio un'ultima considerazione tecnica, dico che fino ad oggi Kawhi ha giocato 125 minuti in più ai playoff di LeBron e ne giocherà almeno altri 40 in più in gara 7, e mi auguro che questo possa essere un fattore positivo sul finire della serie.
Andrea?
Anch'io solo i Clippers, e direi un 4-2, per noi, anche se non sarà affatto facile.
Giuseppe.
È il pronostico più difficile e atteso dell'anno. Se l'avessi fatto 8 mesi fa avrei detto probabilmente Clippers in 6. Adesso onestamente la situazione mi sembra un po' ribaltata, perché i Clippers li ho visti veramente non coesi e Kawhi, come dice pure Luca, un po' stanco. E quindi dico Lakers in 6, tenendomi però ovviamente la possibilità che si possa andare alla 7, cosa che vorrei evitare, però sarà una serie durissima, veramente dura. E contro i Nuggets, dai, li ho un po' sottovalutati quest'anno, forse continuo a sottovalutarli, ma credo che i Lakers vincerebbero la serie 4-1, però... Potrebbe anche essere 4-2 con...
Alla 7 però, credo. Non credo che possano per contratto fare qualcosa che non sia una gara 7.
Questo è pure vero. C'è da dire che se dovessero ancora avere energie dopo queste due serie, sarebbero qualcosa di più di encomiabili.
E io dico 4-2 Denver e 4-3 Clippers.
Ok,
tutto a favore Lakers.
Checco, adesso vi faccio una domanda brutta. Allora, siccome a volte capitano le cose brutte, finale NBA, Clippers, Celtics, per chi ti fate?
Celtics, tutta la vita. Cioè, rivalità a parte, sono bellissimi da vedere giocare e hanno Jason Tatum, che è una meraviglia.
Sono d'accordo, ma io Bill Simmons che si fa il guappo
non ce la puoi fare.
C'è chi si fa il guappo dei Clippers, cioè
Ballmer, loro fra di loro se la suonano e se la cantano.
No, purtroppo a malincuore tiferei i Clippers, ma anche se mi stanno sulle palle terribilmente, e i Celtics mi piacciono molto di più a livello di giocatori, di sistema, di allenatore, però a livello di rivalità
non ce la puoi fare.
Io più semplicemente non la guarderai la serie, quindi così.
Non è mai esistita.
Ecco, ti do uno scoop, una notizia bomba: se ci dovesse essere sta finale, guarda, forse piuttosto guardo il football.
Bravo, ci sentiamo la domenica, io e te, via Discord, ci guardiamo insieme il football. Che dici?
Vediamo.
Andata?
Va bene. Insomma, devo scegliere una squadra, però
vai a simpatia, i colori che ti piacciono di più te li guardi, il simbolino che ti piace di più e via.
Ok,
insomma, scusate se ci siamo dilungati un po' stasera, ma di carne al fuoco, come avete sentito, ce n'era veramente tanta. E allora ciao Luca,
a tutti.
Ciao Andrea,
ciao a tutti.
E ciao Giuseppe.
E ciao a tutti, che erano 10 anni che aspettavamo questo momento, quindi forza Lakers ancora di più.
E insomma, ci sentiamo come sempre martedì prossimo alle ore 9 per commentare le prime partite di queste finali di conference. Ciao a tutti da Checco. Down into the left corner, starting to find some traction. Oh, Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.